Renzi in questo momento scrive per giornali di varie parti del mondo, in varie lingue, e sta a San Cristobal de las Casas, diceva Pippo, da 8 anni e precedentemente è stato in giro per il mondo, quindi ha già alle spalle una vita avventurosa. A San Cristobal de las Casas lei partecipa di un gruppo internazionale di appoggio agli zapatisti, che è un gruppo anche questo molto particolare, nel senso che quando è necessario loro vanno a lavorare nelle comunità zapatiste, cioè danno un appoggio concreto lavorando nei campi o lavorando presso le istituzioni educative e della salute, presso quelli che gli zapatisti chiamano i promotori di salute. Sono altri zapatisti che fanno da infermieri, medici e intervengono là dove ci sono delle malattie, in maniera che poi vedremo più approfonditamente.
Questo gruppo è di giornalisti praticamente?
È un gruppo di giornalisti internazionale, ci sono messicani anche, ma anche olandesi, inglesi e italiani. Italiani sono tanti, italiani che vanno in Chiapas, e siciliani, ora poi ne parlerò perché il rapporto tra lo zapatismo e la Sicilia è un rapporto importante, perché il gruppo più importante, più folto di appoggio alla rivoluzione zapatista è nato in Sicilia, a Catania. Il primo incontro intercontinentale zapatista ha visto la presenza di una 60 di compagni catanesi che appartenevano a una 15 di associazioni diverse, e diciamo che ci ha aiutato moltissimo negli anni successivi a sviluppare delle lotte dal basso, e ha aiutato anche gli anarchici a sviluppare delle lotte dal basso e muoversi in un certo modo. Per esempio la Federazione Anarchica Siciliana, a cui io, Pippo e altri qui fanno parte, ha preso dallo zapatismo le decisioni all'unanimità. I zapatisti decidono all'unanimità. Come fa? I problemi importanti si discutono insieme, ci vogliono anche giorni e settimane, ma alla fine la decisione da prendere deve essere presa all'unanimità e comunque con astensioni da parte di coloro che non si ritrovano sulla proposta. Questo serve a cementare moltissimo lo spirito di resistenza e di lotta delle comunità, e serve soprattutto a superare le differenziazioni a livello politico che pure vi sono. Naturalmente, quando non è possibile raggiungere l'unanimità delle decisioni, la cosa non si fa. La Federazione Anarchica Siciliana è così contata. Basta anche che uno solo non sia d'accordo, la cosa non si fa, non è mica necessario fare tutto. Ci sono tantissime cose che si devono fare, si fanno le cose che tutti insieme si possono fare. Bene, allora, Orsetta ha scritto questo libro, in realtà mettendo insieme gli articoli che aveva inviato dal Chiapas ad Animis Anarchica, una rivista anarchica milanese ormai storica. E parte, il libro, parte dalle origini, dalla storia originaria del movimento neozapatista. Pippo l'ha accennato a questa insurrezione del 1 gennaio del 1994, però sarebbe opportuno fare un piccolo refrain storico. Torniamo un pochettino indietro, andiamo a vedere perché si chiamano zapatisti. Pippo diceva Emiliano Zapata, ma non basta. Alle origini del movimento operaio socialista messicano c'è una figura che è quella di un libertario, si chiama Flores Magón, che negli anni a cavallo tra l'8 e il 900 ha praticamente introdotto il pensiero libertario e anarchico nel Messico. Emiliano Zapata nel 1910, quando prende le armi per la rivoluzione, lo fa sotto le insegne del magonismo, e nel 1915, quando si ritira perché la rivoluzione vincente, lui si ritira. In realtà la rivoluzione vincente verrà stravolta di anno in anno dai vincitori che si siederanno al governo a Città del Messico. Lui però si ritira nel suo stato, in Morelos, nella città di Morelos, e porta avanti un tipo di organizzazione comunitaria attraverso la democrazia diretta dal basso. Ed è proprio questo che i neozapatisti prendono a esempio: la democrazia diretta dal basso, l'azione diretta, l'assemblearismo, l'autogestione, che sono tutti portati del pensiero anarchico introdotto da Magón in Messico e portato avanti successivamente anche da Emiliano Zapata. Una delle caratteristiche di questo pensiero è la territorialità, il comunalismo, che è una cosa che viene dalle origini del movimento anarchico e che è stato riscoperto soltanto in Europa negli ultimi 40-50 anni. Comunalismo significa creazione di comunità autonome indipendenti. Vedete, il movimento socialista messicano e il movimento libertario innestato in quello socialista hanno avuto sempre questa visione della costruzione di realtà autogestite, autonome, indipendenti all'interno dello Stato. Cioè, se non è possibile rovesciare lo Stato con le sue istituzioni, perlomeno si può creare dal basso una società che, crescendo, riesca a ribaltare non soltanto le istituzioni, ma anche i rapporti sociali, culturali, i rapporti anche tra persone che si sono di tipo autoritario e sono alla base poi in realtà della cultura istituzionale e statale. E questo è il primo aspetto, tant'è vero che il movimento zapatista ha chiesto nel 1995, cioè l'anno dopo l'insurrezione, ha chiesto al governo messicano di introdurre nella Costituzione una precisa legge che consente l'autogestione delle comunità indigene del Messico, non soltanto quelle del Chiapas. Il Messico ha parecchie comunità indigene. Gli indigeni del Messico, secondo la proposta che è chiamata, che in realtà portò a degli accordi col governo, gli accordi di Sant'Andrés, dalla località dove vennero firmati, in realtà il governo messicano, il Parlamento messicano non ha mai ratificato quegli accordi, però quegli accordi dicono precisamente che la prospettiva verso cui vanno gli zapatisti, cioè creare all'interno dello Stato delle comunità autonome. E guardate che è una prospettiva antica che fa parte del pensiero libertario anche europeo, parlavo prima del comunalismo, è una prospettiva antichissima che fa parte della cultura tradizionale degli indios. Molte comunità indie in realtà si sono sempre organizzate, autogestite dal basso in maniera orizzontale, anche se prima dell'arrivo di Marcos e compagni, prima della nascita dell'esercito di liberazione zapatista, in realtà questa coscienza della capacità rivoluzionaria che può avere una proposta come quella dell'auto-organizzazione, dell'autogestione, della democrazia diretta, non era chiara nella mente degli indios. La chiarezza è venuta col tempo ed è venuta grazie a un gruppo di giovani che nel 1968 assiste alla repressione brutale tra l'altro Loco, che è una località vicino Città del Messico, del movimento studentesco. Il movimento studentesco messicano in quell'occasione venne decimato, furono centinaia di morti, l'esercito sparò sopra gli studenti. E un gruppetto di quelli che organizzavano questi studenti, Pippo parla di intellettuali, in realtà più che intellettuali erano anch'essi degli studenti, però con grandi capacità comunicative, creative, immaginate, il subcomandante Marcos è considerato oggi uno dei più grandi letterati della storia messicana, quindi non è soltanto un politico, è anche un grande scrittore, un grande creativo. Bene, questo gruppetto di giovani partecipa nel 1974, sei anni dopo questa feroce depressione, a un incontro delle comunità indigene del Messico. L'incontro si tiene a San Cristóbal de las Casas ed è l'anniversario, 12 e 14 ottobre, l'anniversario del 1974, era il 500° anniversario della nascita di Bartolomeo de las Casas, che è stato il primo amico degli indios spagnolo, quello che ha raccontato la conquista del Messico da parte degli spagnoli, descrivendo le atrocità che furono a loro commesse. Bene, in quell'occasione questo gruppo decide che era venuto il momento di appoggiarsi alle comunità indigene del Messico e di cominciare la lotta armata, e si trasferisce nella Serra Lacandona. Nel 1983 verrà raggiunto da Marcos. Oggi noi sappiamo come si chiama Marcos, il governo messicano, attraverso i servizi segreti, ha fatto di tutto, poi una quindicina d'anni, però alla fine ha scoperto come si chiama, così si chiama Rafael Guillén Vicente. Ma oggi Marcos non si chiama neppure più Marcos, perché si chiama Galeano, cioè ha cambiato nome completamente. Come diceva Pippo, si è suicidato e si è trasformato in un'altra persona, che tuttavia scrive come scriveva prima Marcos, per cui è difficile a un certo punto dire che non esiste più il leader carismatico quale poteva essere Marcos. In realtà lui non ha più funzioni di governo e tuttavia è sempre seguito, come da noi diremo, si diceva nell'Ottocento, una sorta di vade, il poeta che porta la popolazione alla rivolta e a creare anche una sua propria identità culturale. Questo è Marcos in questo momento, quindi non è più un capo militare e politico. Allora, vi dicevo prima che questo movimento sta quindi nell'orizzonte libertario per tutta una serie di cose di auto-organizzazione che c'era prima, di quello che è stato introdotto dopo e della coscienza che pian piano questo movimento ha preso di sé. E guardate, ci ha messo 20 anni, perché da 12